Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a quando non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. È parola del Signore. Domenica scorsa abbiamo letto, sempre dal capitolo 18 di San Matteo, il tema della correzione fraterna, cioè vedi uno che sbaglia, devi volergli bene, diglielo, aiutalo a rimediare. Oggi io direi che il discorso si intensifica, perché non è più una cosa così libera. Uno mi ha offeso, mi ha fatto del male. Allora qual è l'atteggiamento del cristiano? Ed è chiarissimamente il perdono. Parola facile da pronunciare, difficile da applicare. Ecco, pensate alla parola perdono, noi la usiamo così, ma è molto bella, viene dal latino, è un dono, fino a qui ci arriviamo, proprio un regalo, è qualcosa che tu non lo paghi, non è una cosa che dal mercato ti do qualcosa e tu mi dai qualcos'altro, no, è un dono, è un regalo. E siccome in latino, per fare il superlativo, per dare enfasi, si mette davanti il per, ecco, allora è un super dono, è il dono per eccellenza. Mi puoi dare delle cose, ma se mi dai il tuo cuore che mi ama, ecco il perdono, mi dai la cosa più bella. Gesù sottolinea con una parabola questo tema. Allora, proviamo a meditare prima di tutto sulla prima parte della parabola. notate, le parabole proprio per definizione sono esempi esagerati, in modo tale che non dobbiamo prendere parola per parola tutto quello che avviene, o probabilmente Gesù aveva davanti qualche episodio dell'epoca, qualche debitore, ma di quelli veramente pesanti, e un padrone che condona tutto, e poi vedeva il comportamento anche a volte fra colleghi, dopo essere stati perdonati, trattare male gli altri. Allora, la parabola è un esempio. Andiamo al cuore del discorso. C'è un fatto strano, che la parola di Dio dice che il debito che questo uomo aveva non era pagabile, era talmente grande, le cifre messe dal Vangelo, 10.000 talenti, il talento era un lingotto d'oro di queste dimensioni, e qualcuno dice che era il bilancio di uno Stato, una cifra iperbolica. Ma perché dice questo? Perché vuol mettere in evidenza che l'atteggiamento di Dio nei nostri confronti non è semplicemente qualche cosa di condono di un debito. Ho fatto un peccato, nel linguaggio umano si dice che sono in debito, e poi il Signore chiude gli occhi e mi perdona. No, il concetto è molto più importante. L'atteggiamento che Dio ha nei miei confronti è anzitutto di constatare la mia realtà creaturale. Sono una povera creatura, e Lui decide che questa povera creatura deve diventare una parte viva di Lui, figlio nel senso pieno, con una vita che deve durare per sempre. Questo non si compra. Questo è il debito, è la distanza enorme fra un progetto d'amore di un Dio che ti vuole unito con sé e la tua povertà umana. Davanti a questo debito insanabile, Dio decide l'incarnazione di Cristo, che si fa uomo come noi, per prendere questa nostra umanità e portarla al livello della sua divinità. Allora capite che qui siamo in un discorso ben più alto rispetto a un semplice rapporto di debiti da pagare. Se la parola debito la prendiamo in questo senso, è meraviglioso vedere il gesto di un Dio che guarda la sua creatura, e la distanza è infinita perché Dio è Dio e noi siamo veramente polvere, e decide invece che quella creatura la vuole con sé nella pienezza della vita, e decide allora la comunione con noi, regalo grandioso che noi stiamo ricevendo anche adesso che celebriamo l'Eucaristia, quando viene battezzato un nostro bambino, quando siamo stati battezzati noi. In quel momento, ecco, Dio ha saldato il debito e finalmente la nostra vita ha cominciato ad avere senso, perché il senso è proprio quello di sapere che vengo da Lui, ma torno a Lui e con Lui vivrò per l'eternità. Questo è il cuore dell'annuncio, questo è il vero perdono, il dono super, il dono che nessun altro ci può fare. Umanamente qualcuno ci può dare anche la vita fisica, ci può dare un dono di cose materiali per tutta l'esistenza, può aiutarci a raggiungere mete meravigliose, e dopo? E dopo la morte. No, il Signore interviene proprio a sanare radicalmente il debito di questa povera umanità e la rende figlia sua. Quindi noi tutti abbiamo ricevuto un dono gigantesco, un Dio innamorato di noi che ci ama. Questa è la prima parte della parabola, la logica di Dio, la logica del tutto e sempre. Mi vengono in mente alcune frasi della Sacra Scrittura, quando San Paolo parla dell'inno all'amore, l'inno alla carità. L'amore tutto scusa, tutto perdona, tutto accetta. L'amore è tutto. Sono due cose che vanno insieme. Guardate anche nella vostra vita privata. Se c'è amore, ci deve essere tutto. Se c'è qualcosa meno che tutto, non è più amore, è qualcos'altro. E dopo su quello ci litighiamo anche. Quindi la logica di Dio è tutto sempre, perché questo è il suo modo di agire. E a volte anche nella nostra liturgia o nei commenti che Don Antonio prepara con saggezza ci sono alcune sfumature che andrebbero corrette. Dio perdona se, no, Dio perdona, non c'è il se, non mette condizioni, è gratuito, non lo paghi il perdono, è Lui che è amore. Guardate, questo è molto importante, la rivelazione che Cristo ci ha fatto del volto di Dio cancella ogni altro tipo di idea che noi dobbiamo avere su Dio. No, ma Dio mi punisce perché ho fatto quel peccato, adesso si vendica, questa la mamma è morta perché io... No, ma questo è un discorso da mercanti, da bottegai. No, Dio non è così. Dio è tutto, sempre, amore. Allora, a questo punto, la prima parte della parabola deve farci prendere coscienza di essere avvolti da questo amore dove la nostra vita prende senso. Seconda parte della parabola, la vita quotidiana nostra, il rapporto con le persone, e quante volte, non dico che li strozziamo, che li prendiamo per il collo, che li mandiamo in prigione, ma no, guardate i tribunali come sono ingolfati di litigi fra fratelli, fra persone, sempre per avere qualcosa, sempre per... E addirittura riteniamo un debole, un fallito, la persona che invece di rivendicare i suoi diritti perdona. Ecco, allora la parabola si conclude in una maniera durissima. Guardate che la frase della finale c'è anche nel Padre Nostro, uguale uguale: se tu perdoni entri in una logica che ti mette in comunione con Dio, perché Dio è così, Dio perdona sempre e vorrebbe che tu diventassi come Lui, vorrebbe che tu vivessi una vita da Dio. Pensate che bello, a volte lo diciamo nel linguaggio normale, oh, quello lì vive da Dio perché c'ha la macchina, c'ha i soldi, eccetera. No, vivere da Dio vuol dire entrare veramente in una logica di amore totale. Ecco, Dio vorrebbe che noi entrassimo nella logica di amore totale. Ma perché? Perché non punisce? Perché non fa morire tutti i nostri nemici? Perché Dio è papà, perché Dio ama tutti i suoi figli, dal primo all'ultimo, perché Dio non guarda il passato, guarda il futuro. Per Lui è molto più importante quello che farò oggi e domani che quello che purtroppo ho fatto ieri. Non fate così anche voi con i vostri figli? Mi pare che la logica più bella dell'amore è proprio questa. Investo con speranza sul futuro, ma sì, è vero, ieri ha sbagliato, ieri mi ha risposto male, ieri ha fatto eccetera, ma io spero nel suo futuro. Questo è l'atteggiamento di Dio, è l'atteggiamento veramente che vuole il nostro bene, la pienezza della nostra vita. E allora mi dice: ma perché nella tua vita normale ti comporti come una bestiolina invece che comportarti da Dio? Perché continui a rivendicare le cose materiali, transitorie, minimali? Capite la parabola che dice quello là aveva 10.000 talenti di debito, questo aveva 100 soldi, insomma, sciocchezze, sciocchezze le cose della nostra vita rispetto al grande dono che abbiamo ricevuto. Però probabilmente manchiamo di coscienza profonda. Io direi la prima coscienza, prima consapevolezza di essere anche noi fragili creature. Alzi la mano che non ha mai commesso un peccato, lanci la prima pietra, vi ricordate il Vangelo? Ma chi è che non prende coscienza? O ci sono persone che vengono e dicono: ah, io non ammazzo, non rubo, non bestemmio. Ma non ti rendi conto che questo è il minimo per essere creature umane, per non essere una bestia? Allora, il peccato è il non amore, è il non prendere sul serio prima di tutto la tua vita, perché devi amare anche te stesso e te la rovini dall'alcol alle droghe, dai vizi alla violenza. Ma poi devi amare le persone attorno a te, perché l'amore fa vivere. Ti sposi e poi tradisci, metti al mondo i figli e li trascuri, ma non capisci che il peccato è lì, il non amore? Ma chi può dire di non essere peccatore? Allora capite la bellezza di questa parabola che ci dice Dio, che ci conosce, che sa benissimo come siamo fatti, decide che noi siamo degni di fiducia, che il nostro futuro Lui lo vuole costruire perfettamente e ci riempie del suo amore. E poi ci dice, ma fai la stessa cosa anche tu, comportati da Dio, perdona. Se tu prendi coscienza che anche tu sei fragilità, che anche tu sei miseria, e allora guardi a tuo fratello e gli dai la mano per tirarlo fuori dalla miseria, per aiutarlo. Quindi la prima consapevolezza è che siamo dei poveretti anche noi. Senza Dio la nostra vita non ha alcun senso. Ma noi abbiamo ricevuto il dono, e allora svegliati, usalo. Seconda consapevolezza, la dignità di tuo fratello, di tua moglie, di tuo marito, dei tuoi figli, del tuo datore di lavoro, dei colleghi di lavoro, dei politici, dei bancari. Faccio un po' fatica anch'io a mettere la dignità in tutte le categorie, però voglio dire, ecco, è questo il problema. Devi guardare a queste persone non in funzione dei ruoli, ma in funzione della persona che Dio ha creato e per la quale ha donato suo figlio che è morto sulla croce per salvarlo. La dignità della persona è data da Dio, non dai meriti umani. Il fondamento della dignità umana non è se ho un bel vestito, o se ho i soldi, o se so parlare bene, o se ho i titoli di laurea. La dignità è il fatto che Dio ti ha creato e che Dio ha scommesso su di te per una pienezza di vita. Allora, se io ho la consapevolezza che sono fragile, ma sono creatura di Dio, e mio fratello, le persone che ho attorno, sono persone anche loro create da Dio, hanno questa grande dignità, allora, ecco, Gesù mi dice, io sono il tuo alleato perché tu riesca ad amare come amo io. Vivi una vita da Dio, perdona, ama. Attenzione però, se non ami, se tu che hai ricevuto questi doni ti chiudi, ti escludi dalla comunione con Dio e allora ricadi nella tua miseria. Se non perdoni tu, il perdono di Dio non puoi riceverlo. Non è che Lui non perdona, ma tu hai chiuso la porta e il perdono non entra. Ci sarebbe un lunghissimo discorso a questo punto, quello della vendetta, perché davanti al terrorista, davanti a chi ti distrugge la famiglia, ti ruba la moglie, ti ruba il marito, ti distrugge i figli, gli vende la droga, eccetera, istintivamente viene voglia proprio di ammazzarla quella persona. E allora il problema sarebbe molto grande, perché tu devi guardare anche a quella persona come figlio di Dio, da aiutare a vivere, da aiutare a convertirsi. Andiamo avanti a pregare, perché c'è veramente bisogno di tanta preghiera. Queste cose che ho cercato di dirvi sono dono di Spirito Santo. Non si può perdonare se nel cuore non c'è lo Spirito che ti ispira. Il perdono è un frutto di doni dall'alto, non è logica terrena. Allora, vuoi vivere la tua famiglia? Chiedi al Signore che ti aiuti veramente a perdonare ogni volta. Vuoi vivere la comunità umana, nel lavoro, in chiesa, dappertutto? Chiedi allo Spirito Santo, perché sennò non è possibile volerci bene e sopportarci con tutte le diversità che abbiamo. Se gli stati vogliono vivere la pace, non sarà la diplomazia e tantomeno le armi, ma sarà di nuovo la forza del perdono. Preghiamo allora, preghiamo con intensità, chiediamo al Signore la pace, il perdono, la coscienza della dignità umana per tutto il mondo.